Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, ma com'è questa storia che arriva l'aria frizzantina della primavera, arriva bel tempo tutto e arrivano anche delle serie interessanti? Non sarebbe stato più sensato il contrario? Che
sì,
durante i lunghi mesi invernali di letargo ci fossero delle cose belle da vedere e ora solo delle ciofeche e invece si è ribaltato questo fenomeno?
Ma una volta era il contrario, perché arrivava l'estate e di serie ce n'erano meno. Invece adesso, giusto per fare un anticipo, Netflix ci dice che a fine giugno, a fine luglio arrivano le nuove puntate di The Witcher. Ho capito, ma uno magari deve andare in vacanza, come fai? Cioè non va veramente bene questa cosa.
Tra l'altro The Witcher ieri mi è arrivato un meme di gente che si lamentava di come i costumi di Witcher fossero stati presi a una svendita di H&M, proprio dicendo che va bene tutto, ma i costumi proprio no, costumi fanno proprio schifo. E non lo so, perché mi ha annoiato dopo mezzo minuto The Witcher.
Andassero a parlare con Rings of Power, voglio dire.
Beh, Rings of Power, Celebrimbor comunque aveva...
Perché Celebrimbor...
Aveva il
suo pigiamino era assolutamente pregevole.
Sì. Invece, Castelli, io sono qua per iniziare questa puntata nel nome del cazziatone. Nei tuoi confronti.
Ma che ho
perché
fatto?
Dopo essermi dimenticato la scorsa settimana di andare a controllare le risposte che i nostri ascoltatori ci lasciano su Spotify, sono andato a controllarlo prima di questa puntata e ho scoperto che c'è un commento lasciato da Sara Chan Pastura, nome meraviglioso, che ci dice...
Si chiama?
Sara Chan col trattino Pastura. Fantastico.
Ah, bellissimo.
Nome meraviglioso. E dice, ragazzi, decade sono 10 giorni, non 10 anni. È in inglese che decade è 10 anni. In italiano decade è 10 giorni. Io questa cosa la so e ci sto molto attento, per cui è colpa tua. Sei tu che hai commesso questo errore.
Per dire dieci anni
devi dire decennio. Non lo so, ma so che sei stato tu, perché è una roba che io ogni volta ci sto attento. E tu invece no, perché sei un superficialotto, Castelli. Nel profondo sei un superficialotto. E
vabbè,
lo sai.
io guardo le serie TV adesso, questa cosa che io debba
Ma
saper
le guardi
parlare
da quanto?
in italiano...
Da una decade?
La verità è che sarebbe sbagliato comunque la intendi, perché
Esatto.
effettivamente è molto di più. Saranno almeno tre decadi, cioè da marzo.
Da marzo, infatti. Da quando è iniziata la primavera e tutto ritorna in questa introduzione che abbiamo scritto e limato al dettaglio e alla virgola, come sempre, giorni e giorni
Comunque,
per scrivere questa
si chiama
introduzione.
Sara?
Sì.
Comunque volevo rassicurare Sara che potrebbe pensarlo, ma no, non sei l'unica pigna in culo tra quelli che ci segue. Vai
L'ha specificato anche, scusate, sono un po' una rompiballe, però...
Dai, va bene, ma hai fatto solo bene.
Ma infatti, educare un Castelli per... anzi, colpire un Castelli
Un
per
Castelli
educarne
per educarli
100.
tutti, esatto.
Esattamente. Ma Castelli, questa secondo me è soprattutto la settimana in cui... Non possiamo ancora sapere se una delle serie annunciate come serie dell'anno è una serie dell'anno o è un epic fail dell'anno. Per cui è l'ultimo
Santissimo.
momento in cui noi possiamo essere sospesi nel dubbio, perché settimana prossima, anzi, immagino già nella puntata di Salta Intro Plus che andrà online lunedì o martedì, noi avremo una risposta a questo quesito. Avremmo potuto già averlo perché ci hanno mandato gli screener, ma non li abbiamo visti.
Non li abbiamo guardati perché c'è il ponte, perché...
No, giustamente,
Vabbè, dai.
perché sì, per questo non vogliamo avere il privilegio noi,
E poi mi è
vogliamo...
successo che questa settimana io ho lavorato 2 giorni, ma quei 2 giorni sono stati davvero molto intensi, per il
Comunque
fatto che dovevo compensare,
è il
capito?
doppio di quello
Cioè, non
che fai di...
compensare, condensare, minchia, scusa Sara, condensare. Volevo dire...
Sara, io sono con te comunque. Comunque è il doppio del tempo che lavori di solito.
anche questo è vero.
Anche questo è vero. Però quindi
Vabbè.
ti lascio, Castelli, l'onore di introdurre la serie dell'anno, il sicuro primo posto di Serial Minds e Salta Intro nella classifica delle nuove serie di fine anno, perché non può essere altrimenti. Qualsiasi altro risultato sarebbe un clamoroso fallimento, giusto, Castelli?
Un clamoroso fallimento, perché oggi 28 aprile, o domani per chi ci sente su Patreon e c'ha l'anteprima, esce Citadel
Citadel.
su Prime Video, che è questa, la definiscono Global Action Spy Series, che sono un po' quelle cose un po' altisonanti, che è creata dai fratelli Russo, che sono i registi, per esempio, di Avengers Endgame, due proprio a caso, che fanno questa serie di spionaggio che ha un'ambizione realmente globale. Perché? Perché non c'è solo una serie, che è quella che adesso noi vediamo sopra in video, ma ce ne saranno anche altre collegate, che appunto che poi si attaccano alla prima e che sono fatte in vari paesi, tra cui anche l'Italia. Per cui non sappiamo ancora la data, credo, ma da qui a qualche mese vedremo anche la Citadel Italy.
Una roba con Matildona De Angelis.
Con Matildona De Angelis, che il cui sottotitolo sarà Open to Meraviglia. Perché ricordiamo che, esatto, è pronunciato così perché sennò non vale.
Sì, sì,
e
sì.
Poi ce ne sarà un'altra in India, eccetera, eccetera, eccetera. La serie principale ha per protagonisti Priyanka Chopra, che era quella che... Cosa aveva fatto? Che lei partiva da...
Quantico.
Aveva fatto Quantico. C'è Richard Madden, che era il nostro buon...
Game of Thrones,
pensavo il personaggio, invece
Rob,
esatto, di Game of Thrones. Ci sarà anche Stanley Tucci, e insomma, vediamo. Perché noi abbiamo timore di questa roba qua? Perché nei trailer che abbiamo visto, che nello stile dei Russo sembrano essere un po' avventura, un po' anche un po' comedy, un po' romanticoso, insomma tutto insieme, ti dà proprio quell'idea lì, è così grossa che non può non fallire. Cioè non può non inciampare in una cosa minuscola e rotolare giù per una grossa.
Di solito si dice, sulle banche si dice too big to fail, in questo caso è too big to not fail.
Esatto. E poi anche perché, correggimi se dico una stupidata, comunque non è che il trailer mi abbia fatto dire wow, che cosa nuova, incredibile, mai vista.
No, infatti...
Actionone, così.
La novità è proprio l'impianto iperambizioso e ipertrofico, mi viene da dire. Cioè, nel senso, questa cosa che appunto è stata straannunciata, straanticipata, e questo discorso che già ancora prima di avere un successo, cioè se tu hai Stranger Things che ha successo, poi ci sta che l'anno dopo dici, sai che c'è, lo ambiento anche a Viterbo. Allora ha senso, cioè, per quanto Viterbo abbia senso anche staccata da Stranger Things.
È Stranger Things Curon.
Curon, esatto, Stranger Things Curon, avrebbe senso. Se tu in partenza dici questa serie, visto che la fanno i fratelli Russo, è una roba gigantesca e per forza di cose, per avere i fratelli Russo, ti compri la loro proposta di avere anche 8 serie parallele, il rischio dell'inciampo ce l'hai. E poi diciamo, dov'è che va questa serie, l'abbiamo detto?
Su Prime Video?
Ok, a posto.
Perché?
No, vabbè, non è che stiamo iniziando una crociata,
no,
anche perché abbiamo
poveri.
Visto The Ringers, che
bellissima,
è stata straben recensita dal castello, anche a me è piaciuta molto, però nel senso, vabbè, è un po' uno dei nostri tormentoni ormai, come era Peacock ai tempi, adesso ci stiamo un po'...
No, che poi in realtà su Prime Video non è che abbiamo problemi con la qualità di quello che danno.
No, Swarm al secondo posto è...
Complessivamente, cioè in questo momento c'è tipo nella nostra classifica, secondo e terzo posto sono di Prime Video, è di solito il tema della comunicazione. Poi è vero però che in questa stagione hanno avuto anche effettivamente il grosso flop di Rings of Power, e quindi sembra... Un po' come Apple, più soldi ci metti e più c'è il rischio che le aspettative che crei poi non riescano a leggere. Tra l'altro la trama di Citadel è anche un po' non strana, ma comunque praticamente c'è questa Citadel, è una specie di finta CIA globale, no? Che viene buttata giù da questa Manticore, che è una specie di sindacato di cattivi, possiamo chiamarla così. Effettivamente è molto fumettistica questa, molto
fumettosa. Sì, è una roba da supereroi senza supereroi, con le spie.
È una roba supereroi senza supereroi. E ogni serie che abbiamo visto recentemente di supereroi senza supereroi, beh, è andata benissimo. Però vabbè, lì di solito era perché è una serie Marvel in cui non ci sono i supereroi, e dici, ma perché io devo guardare questa cosa?
Sì.
Invece questa non si parte da lì. Per cui, insomma, vediamo, ragazzi, vediamo.
Ma tra l'altro, a proposito di supereroi serie Marvel, ma cos'è successo, Castelli, tu che segui quel mondo, negli ultimi 6 mesi in cui non è uscito niente del Marvel Cinematic Universe su Disney Plus? Dopo che era partite 18 serie in contemporanea a inizio 2022 o 2021, non mi ricordo più cosa fosse. Cioè, ti ricordi, c'era il periodo WandaVision, Winter Soldier, Loki, è arrivato la qualunque, adesso basta. Hanno finito le idee, hanno finito la voglia.
La verità è che non lo so.
Molto bene.
No,
molto bene.
Però in generale, cioè, il tema è che Perché l'hanno annunciato, c'è Loki 2, l'hanno annunciato,
sì,
eccetera.
sì, sì, no, però cioè, mi sembra che sia
Il tema è
una
che è un
fase di
momento,
stanca.
è un momento di stanca anche al cinema, tutto
Eh sì.
sommato, dove sono usciti, non sono usciti, sono usciti due film negli ultimi 6 mesi,
Ragazzi, concentrare 80 film, 80 serie uguali in 6 mesi non era un buon piano, capitelo?
Adesso era uscito il trailer di Marvels, che prende dentro Capitan Marvel del cinema, ma anche la ragazzina della serie che abbiamo visto un po' di tempo fa. Però, boh. Cioè, la verità è che siamo tutti, nessuno forse, ma siamo in attesa di una capacità forse della Marvel di rialzare un po' l'asticella dopo che si sono azzoppati da soli, ma anche giustamente avevano costruito una mitologia clamorosa che proprio con i due film Infinity War e Endgame si è chiusa.
E
E poi è
adesso
difficile recuperare subito. È come la squadra che vince, che fa il triplete, e poi l'anno dopo non necessariamente è pronta a farne un altro.
Mica c'hai in mano Citadel per ripartire.
Mica c'ha
Mica
in
in mano
mano
Citadel.
Citadel.
Comunque, da quando hai iniziato a
Vabbè.
parlare di Citadel, io penso solo a un grave peccato. Pensa, se fosse stata brasiliana questa serie, avremmo potuto chiamarla tutto il tempo Citadeu.
Citadeo!
Citadeu! E questa è una mancanza che non perdonerò mai. Il fatto dei fratelli russi di averla
E comunque
ambientata a Rio.
Citadel,
Sì.
per come è costruita, dovrà andare avanti almeno un
Almeno.
lustro.
Almeno un lustro.
E so cosa vuol dire lustro, cari miei.
Ebbene sì, ebbene sì.
Ma
Veniamo invece a una serie che
non
vuole.
sono uno che si lega le cose al
No,
dito.
no, no. Veniamo. Senti, senti che gancio, senti che gancio. Veniamo
Vai.
invece a una serie che vorrebbe avere molto lustro, ma che non sappiamo se riuscirà ad averlo. Ti è piaciuta? Dai,
Se...
non era male, non era male.
Vabbè, ok, va bene, sì.
Attrazione fatale, Fatal Attraction. Attrazione fatale è la cosa, boh, il titolo più anni 80 che mi viene in
Sì,
mente. C'è proprio una
sì.
cosa che tu pensi e hai quel mondo lì. Quel mondo lì, la serie è una reimmaginazione, come viene definita sul sito da cui copia il Castelli, del film appunto Attrazione fatale, Fatal Attraction. Arriva il 30 aprile su Paramount Plus negli Stati Uniti, chissà quando arriverà in Italia, magari arriva anche mezz'ora prima, ma non ce lo dicono in anticipo. Comunque, l'aspetto più bello di questa sera, beh, il film è coppia sposata e lui che sostanzialmente viene turlupinato, giusto? Da
No, non è che
una
viene turlupinato,
terza
lui
persona.
si fa un amante e
Sì,
quest'amante viene fuori che è un
lo tiene in mano.
po'... Sì, no, comunque minaccia lui, la sua famiglia. Nel film era Glenn Close, che è diventata iconica in quel personaggio lì, anche perché era... Cioè, Glenn Close è diventata anche famosa per ruoli anche da cattiva, in questo senso qua, e lì era una... Nel film era proprio una pazza furiosa da cui Michael Douglas si doveva proprio guardare.
Michael Douglas, sì, appunto, cioè, quando dicevo della la cosa più anni 80 del mondo, che perché nella mia testa Michael Douglas è proprio la rappresentazione di quel periodo lì, cioè nel senso è lui proprio.
Sì, è vero.
E qui invece la coppia principale, nel senso la coppia sposata, diciamo, è interpretata da Joshua Jackson e Amanda Pitt, mentre il
Sì.
ruolo di Glenn Close è stato preso da Lizzie Kaplan. Quindi abbiamo,
Tanta roba.
se Amanda Pitt sarà comunque un po' più laterale rispetto al centro dell'azione, la vera coppia di protagonisti saranno Joshua Jackson e Lizzie Kaplan. E signori, cioè sono due dei
Tanta
nostri
roba.
preferiti. Sono due dei
Tanta
nostri
roba.
preferiti.
Tanta roba. Tra l'altro,
Un
questa...
bolsissimo Joshua Jackson, forse
Un
per il
borsissimo.
trucco immagino, però un
Questa...
bolsissimo e una ringiovanitissima Lizzie Kaplan rispetto a Fleischman is in Trouble.
Esatto, dipende quando hanno girate queste robe, magari sono girate
Cioè.
anni fa, non lo so, ma sapere. No, la cosa interessante da dirsi è che questa profonda reimmaginazione si deve soprattutto, almeno nelle intenzioni, al ruolo proprio di Lizzie Kaplan e di Glenn Close, perché mentre negli anni Ottanta c'era proprio lui si fa l'amante, l'amante è cattiva e lui è buono, cioè lui non c'ha nessun problema che si sia fatto l'amante, è buono, va benissimo e noi parteggiamo solo per lui in questo atmosfera anni 80 con le spalline giganti e col fumo che c'ha i tombini, cioè le cose proprio classiche. Il film tra l'altro lo trovate su Paramount Plus se volete riguardarvelo, cosa che io credo proverò a fare da qui a domenica. Invece, questa volta, siccome siamo un pochino più inclusivi, andiamo a vedere anche il punto di vista dell'amante, che quindi verosimilmente non sarà una pazza furiosa che ha fatto la carriera e non ha fatto i figli e quindi gli è sbroccato l'utero, ma andremo a vedere anche il suo punto di vista. Lui probabilmente non sarà così stinco di santo come era nella serie, come era nel film, scusate, e insomma sarà tutto un pochino più articolato, come forse anche ci sta nel 2023, ecco. Poi rimane il fatto che Attrazione Fatale, quello là, sia rimasto un iconico, però anche iconico di un periodo in cui adesso fare proprio la stessa cosa forse suonerebbe un po' vecchio, un po'
sì,
banale.
Sì, suonerebbe
un po'
vecchio, e la scelta di Joshua Jackson va in quella direzione comunque, nel senso, detto che appunto Michael Douglas non ha mai avuto la faccia da bravo ragazzo del tutto, per cui comunque...
No, ma no, appunto in realtà è un po' il contrario, cioè Joshua... Michael Douglas si prestava dicendo... di più per essere cattivello.
Sì, Joshua Jackson però ormai sta un po' inanellando un po' di personaggi, sempre vero, un po' l'imbilico, cioè ha fatto il Dottor Morte l'anno scorso, sì. Per cui... Sì, sì. E anche The Affair comunque non era proprio non torbido, diciamo così, e niente, però nel senso, oggettivamente la coppia di protagonisti sono tra i nostri preferiti di sempre, per cui sì. Al di là del fatto che l'idea di rifare Attrazione Fatale non mi sembra questa cosa folle da inseguire a tutti i costi, perché stiamo parlando di un film che ha comunque una trama di fondo che non è esattamente la roba stra-rivoluzionaria, è no. un ménage à trois che in qualche modo non funziona.
Dimmi. Però possiamo dire che rispetto ad altri remake, questo mi sembra che abbia una potenzialità seriale un po' superiore. Appena
sì,
appena
ci
superiore.
Sta.
Cioè non quelle robe che dici è per forza solo un film.
No, no, no.
Te le puoi gestire 10 puntate con questi che hanno i problemi.
Cioè, ripeto, è The Affair che va da un'altra parte.
Sì, sì, sì.
Potenzialmente.
Sì, sì.
Per cui sì, The Affair, ricordiamoci, serie che io ho odiato profondamente.
No, no,
odiato
no.
profondamente. Penso e qua arriviamo poi alla domandona che faremo al termine di questa puntata. Comunque sia, 30 aprile arriva negli Stati Uniti di sicuro, vediamo se arriva anche in Italia, con 3 di 8 episodi arriva negli Stati Uniti, quindi bene, perché questa, ecco, è una serie che si presta al non binge watching, cioè all'uscita
sì,
settimanale, almeno
hai un po' di attesa.
Come dicevamo l'altro giorno, parlando su Salta Intro Plus di Succession, che bello che abbiamo davanti ancora più di un mese di Succession.
Ma
che
è bellissima questa cosa,
bellissima,
assolutamente bellissima, ma anche perché Succession in binge watching sarebbe veramente buttata via, ma proprio
sì,
buttata via.
Totalmente, totalmente.
Va bene,
totalmente.
Della prossima mi parli tu, perché è palesemente una roba tua.
Sì, è palesemente una roba mia e ne abbiamo già parlato, perché era già stata annunciata questa uscita qualche settimana fa, non mi ricordo quando, e poi è stata rimandata, ma il 1 maggio arriva White House Plumbers, ovvero gli idraulici della Casa Bianca, serie che arriva in ritardo, nel senso che sarebbe dovuta uscire già l'anno scorso in occasione del 50° anniversario del Watergate, perché parla del Watergate. Parla di come quell'operazione di spionaggio da parte del comitato per la rielezione alla presidenza di Richard Nixon nei confronti del comitato elettorale del Partito Democratico sia terminata in uno scandalo clamoroso che portò poi alle dimissioni appunto di Nixon. L'anno scorso ci sono state forse anche più di una serie su questo tema, adesso ovviamente ho rimosso, ce n'era una che era molto bella anche, che era Gaslight. Che era molto, era fatta molto bene, ma secondo me ce n'era anche un'altra. In questo caso viene presa tutta la faccenda da un altro punto di vista, un punto di vista prettamente comico, parodistico, satirico, mi viene, satirico forse, satirico.
Sì, sicuro non è tragico.
Sicuro non è tragico. È scritta da un tot di gente che ha lavorato dentro VIP, ma non da Armando Iannucci che VIP l'ha creata. Stiamo parlando di David Mandel, Peter Uyck e Alex Gregory, e Mandel è anche regista degli episodi. E la storia parla proprio di come vengono reclutati degli imbecilli per fare un lavoro che sarebbe dovuto essere affidato alle maggiori spie di quel momento, ovvero a gente che arrivava da Citadeu. Invece hanno preso letteralmente gli idraulici della Casa Bianca e gli hanno affidato un compito di altissimo livello che appunto poi è andato a impantanarsi totalmente. Il trailer fa ridere. Il trailer fa ridere, c'è Woody Harrelson che interpreta il protagonista e l'altro attore principale è Justin Theroux, che fa una parte comica, cosa che non ricordo di Justin Theroux. Potrebbe essere un qualcosa di... Cioè, anzi, io me lo ricordo sempre drammaticissimo.
Drammaticone, sì, è vero, se... è vero. No, ma magari non è la prima volta che lo fa,
però
magari c'è un mezzo TV movie.
Sì, no,
però sì, non è il suo normalmente.
Invece in questo caso comunque è una serie che va su HBO, non abbiamo detto, per cui comunque è quel livello lì abbastanza alto già di partenza, per cui sembra divertente. Viene un po' fuori tempo massimo, perché, chiaro, fosse uscita magari l'anno scorso con da una parte il dramma e dall'altra la satira, forse poteva avere più senso. Adesso siamo arrivati un po' lunghi nella coda lunga del Watergate. Comunque, 1 maggio su HBO, dovesse arrivare in Italia, arriverebbe senz'altro su Sky, mi viene da dire, però appunto non la vedo come una serie proprio urgente da importare, per cui vedremo se arriverà anche da
vedremo.
Noi.
C'è da dire che ha un cast clamoroso, perché oltre ai due che hai già
Sì.
citato c'è anche Lena Headey di Game of Thrones, c'è F. Murray Abraham, che evidentemente qua non aveva ancora molestato nessuno,
esatto,
c'è Kiernan Shipka, che è la figlia di Don Draper in Mad Men, c'è
e
Catherine Turner,
Judy Greer,
c'è Judy Greer, insomma ce n'è un po', quindi da seguire,
sì,
assolutamente. Ma se parliamo di cast,
vai. Sì.
Io ti devo dire che il 4 maggio arriva su Peacock, e quindi chi lo sa, in Italia, solito discorso. Comunque, Peacock, 4 maggio, una serie che si chiama Bupkis.
Sì.
Non so nemmeno cosa voglia dire,
no,
dannazione.
Non voglio saperlo, credo.
Bupkis, che è la classica serie con un comico che interpreta una versione fiction di se stesso, e in questo caso è Pete Davidson di Saturday Night Live, se lo vedete sapete chi è, ed è una serie puramente comica, con lui che è ovviamente una persona incasinata, gli succedono in tutti i colori, benissimo, ma c'è un singolo dettaglio del cast di questa serie, che già è un cast della Madonna, perché c'è Ray Romano, perché c'è Steve Buscemi, perché c'è Bobby Cannavale, c'è Jon Stewart, c'è un sacco di gente. Ma in questa serie, a interpretare il padre di Davidson,
sì,
ah scusami, il nonno di Davidson, perché giustamente ci sta come età, c'è Joe Pesci.
Mamma
che Joe
mia.
Pesci? Joe Pesci aveva smesso di recitare, ma smesso! Cioè non lo si vedeva da anni, se non aveva fatto il film con Scorsese, quello per Netflix, perché Scorsese gli aveva detto, dai, ti prego, lo so che adesso sei in pensione, ma esci, che così facciamo insieme questo film. E sembrava fosse la fine. E poi
e
lo
invece
troviamo in una serie a fare il nonno di uno del Saturday Night
e
Live.
Qui, esatto, qui ci sono
la
due possibili spiegazioni. La prima è un mutuo, la seconda è il fatto che Pete Davidson lo riconosca proprio come padre putativo della comicità e sia andato proprio a dirgli, guarda, sei il mio idolo, io voglio assolutamente, devo farlo, fammi questo regalo.
Ah, io spero che sia la seconda, ma
anch'io.
Comunque mi sembra una cosa, come dire, cioè strana che sia successa comunque.
Sì,
cioè,
sì, sì.
A quel punto è Joe Pesci che è un fan di Pete Davidson a questo punto.
Beh,
mi
no,
viene
ci
da
sta,
pensare.
Pete Davidson è uno di quelli che negli Stati Uniti è veramente una delle persone più note, famose e amate del mondo, del momento. È
Sì.
uno di quelli che ha avuto anche quintalate di gossip intorno, perché è stato uno dei 18 fidanzati del mese di Emily Ratajkowski. È uno che proprio ha anche tutta la parte più glamour e più gossip, appunto. È un nome gigantesco. Fuori dagli Stati Uniti, in ambito anglosassone c'è, in ambito giovani, media e social media c'è, già la nostra età fa fatica a riconoscerlo, secondo
è
me.
vero,
Nel senso,
è
è proprio
vero.
molto, sì, è molto, molto Gen Z forse, Gen Z a cavallo con millennial, però è proprio, devi essere appassionato di quel mondo e allora è il tuo idolo. Appena esci da quel mondo, fuori dagli Stati Uniti,
Sì,
non sai
sì.
chi sia.
Però adesso è riuscito a fare una serie con Joe Pesci e anche
sì,
il mio idolo,
è anche il tuo idolo.
Improvvisamente.
È anche
Tra
il
l'altro,
tuo idolo.
Se guardate i trailer su YouTube, vedete che Joe Pesci fa Joe Pesci, è proprio
Sì.
Nonno, ma con qualche, probabilmente qualche aggancio malavitoso, qualche
Sì,
cosa,
sì, sì.
tenuto sgamato. Bello, 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 bello. Cioè, questa mi interessa proprio per questo motivo qua.
Sì, assolutamente. E devo dirti, Castelli, che credo ci sia Joe Pesci anche nella prossima serie, quindi sarai obbligato a vedere in arrivo il 4 maggio su Netflix Queen Charlotte a Bridgerton Story.
Guarda,
C'è
se ci
Joe
fosse
Pesci
Joe
che
Pesci,
interpreta la regina Carlotta.
cioè, se ci fosse Joe Pesci la guarderei.
Ok,
Invece,
bene.
E invece non sarà così.
Abbiamo
Perché
finito di parlare di Queen Charlotte a Bridgerton Story in arrivo il 4 maggio su
però
Netflix.
Va detto che essendo un prequel si può seguire anche se non hai seguito la seconda stagione di Bridgerton, cosa che io mi sono ben guardato al fare. Quindi,
Assolutamente.
So
assolutamente.
che un po'
Va bene,
ti va.
Nel senso,
Che un
è
po'
la
ti va.
storia della regina di Bridgerton. Sapete che si è parlato tantissimo del fatto che Bridgerton è ambientata nell'Inghilterra dell'età della reggenza, si chiamava, giusto? Una roba del genere. Comunque, primi 800, se non mi ricordo male,
C'è.
ci fosse una regina nera. Questa cosa è sembrata da subito ovviamente la scelta iperinclusiva di Shonda Rhimes, che non è nuova a questo tipo di scelte un po' di rottura. Venne poi giustificata dal fatto che a quanto pare c'era un ascendente di qualche monarca che poteva avere la pelle più scura di quella di un qualsiasi abitante nato a Londra. Questa serie ha fatto parlare tanto di sé appunto anche per questo motivo, oltre al fatto che Bridgerton è stato un successo clamoroso, e quindi è arrivata lo spin-off, il prequel, dedicato a come la regina Carlotta è diventata la regina Charlotte.
Sì.
E niente, questo è. Se vi è piaciuto Bridgerton, lo guardate. Se vi ha fatto schifo Bridgerton, non vi avvicinerete neanche col telecomando del vostro peggior
Sì,
nemico.
perché credo che dal punto di vista di stile non cambi veramente
No, no, anzi,
niente.
probabilmente il fatto che qua
Anzi.
c'è il tema comunque del colore della pelle al centro, probabilmente diventa ancora più. La parola che sto usando di più in queste settimane, Castelli, di applicazione. Stucchevole.
Oh,
Stucchevole. La uso
può
sempre questa
essere.
parola ormai.
Può essere che sia così. Fateci
Per
sapere,
fortuna,
perché secondo me.
non sembra stucchevole l'altra serie che arriva su Netflix il 4 maggio, che è
Sì,
Sanctuary.
io ho voluto segnare due serie in finale. Vabbè, alla fine Sanctuary è anche su Netflix, quindi è disponibile anche da noi. Noi non, di solito non citiamo sempre le serie asiatiche o indiane che escono, perché vabbè, se no non finiamo più. Però Sanctuary la volevo citare perché è una serie giapponese particolare come tema, perché ha per protagonista un tizio tipo Christian, cioè un tizio che faceva un po' il bulletto
Sì,
o comunque quello
picchiatore.
prezzolato. Picchiatore prezzolato che va a menare la gente, insomma, uno che ha una vita un po' così, e che a un certo punto, per motivi che poi vengono spiegati, diventa un lottatore di sumo. Insomma, sapete che sumo in Giappone è una roba piuttosto grossa, ma è anche un mondo molto chiuso, molto a sé stante, con le sue regole, con le sue cose, che non spessissimo si va a indagare,
È
e
una
quindi.
tradizione lunga decadi e decadi del resto, per cui.
Esatto, e quindi. Credo sia, a parte che il trailer è effettivamente piuttosto divertente, bello ritmato, poi bisogna vedere com'è la serie, però l'impressione è che possa essere una serie non solo divertente da seguire, ma interessante da un punto di vista anche culturale, diciamo così. E quindi la segnaliamo, Sanctuary, che esce
4
sempre
maggio
4 maggio. 4 maggio
su
c'è un sacco
Netflix,
di roba.
sì, e poi il sumo comunque è proprio un mondo affascinante, va
Sì.
detto, va
Sì.
detto.
E poi dico un'ultima
Vai.
cosa, l'ultima cosa che è sempre il 4 maggio, veramente minuscola, ma ci sono gli appassionati di questa roba qui, su Adult Swim, che sarebbe il canale americano dove andava anche Rick e Morty, esce Unicorn Warriors Eternal, che è una serie animata, e vi dice, ma che è? Perché è la nuova serie di Tartakovsky. Tartakovsky è quello che aveva fatto già le prime.
Forse intendi Tarkovsky?
No, è
No,
Tartakovsky. Che.
non Tarkovsky.
No, non è Tarkovsky. È
Solaris, no?
Tartakovsky. No, 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 no. Che aveva fatto la prima versione delle Clone Wars di Star Wars, ha fatto Primal, ha fatto Samurai Jack, che è una delle sue cose più famose, ed è uno che ha uno stile di narrazione visivo, eccetera, molto particolare per le serie d'animazione. I suoi fan sono fan accanitissimi, tutti gli altri non sanno neanche chi sia, ma insomma, esce la sua nuova serie che sarà una roba tra il fantasy e lo steampunk, stranissima nell'universo. Quindi, insomma,
Molto bene.
interessante per la nicchia, interessante per la nicchia.
Invece, a proposito non di nicchia, ma di super mainstream, volevo solo segnalare che in tutto il mondo sta spaccando dati di ascolto e di visione, The Diplomat, che era una serie progettata per andare in testa alle classifiche e spacchettare tutto, e sta facendo esattamente quello che avrebbe dovuto
Mi stai
fare.
dicendo che piace all'algoritmo?
Piace all'algoritmo e mi viene da dire che, visto il successo avuto recentemente anche da The Night Agent, secondo me stiamo andando di fronte a almeno un paio d'anni di serie di spionaggio di questo tipo.
Può
Perché,
essere.
conoscendo come funzionano le cose, segnalo anche però che la serie non in lingua inglese più vista al mondo e la seconda più vista in Italia è di nuovo Palpito. Palpito è tornata a
Madonna.
far muovere i cuori malati ed espiantati di questo mondo. Per cui sì, no, sta funzionando alla grande di nuovo. Palpito che noi abbiamo, cioè io ho profondamente odiato, perché tu neanche hai visto la sigla e il
Neanche
trailer.
20 secondi proprio.
Io ho profondamente odiato, e quindi, Castelli, potrebbe essere una serie che io metto nell'elencone delle serie dei personaggi che più ho odiato nel corso della mia vita. E questo è il vero gancio di giornata. Perché vi abbiamo chiesto l'altra volta di dirci delle vostre crush seriali, ci avete risposto in tanti, abbiamo letto tutti, tranne quelli che ci hanno risposto su Spotify, perché mi ero dimenticato di andare a controllare quelle risposte, per cui giustamente siamo stati cazziati da qualcuno che ha scritto e non si è sentito leggere, lo facciamo al volissimo, quindi diciamo che Nick Corr ci ha detto che della sua cotta totale per Alexandra Daddario in True Detective ne conosco un altro, Castelli.
Madò, mamma
Che
mia,
si mette in
mamma mia,
coda.
eccezionale.
Una grandissima chiamata, sempre di Nick Corr, è Natalie Emmanuel in Game of Thrones, ovvero la Missandei, la ricciolina socia di Daenerys.
Ah,
Bellissima,
certo, bellissima,
fantastica.
bellissima.
Sydney Sweeney in Euphoria, Natalie Dormer in Game of Thrones, beh, una bella chiamata pure questa, Miriam Leone in 1992 e Come darti torto. Tutte ottime chiamate, Nicole, avevamo fatto male a non guardare Spotify perché era interessante. Daniele Pellati ci parla di Jeanette McCurdy, sono cresciuto guardando iCarly, non potevo non nominarla, poi Sydney Sweeney e Aubrey Plaza, che non abbiamo citato, nonostante sia una delle mie crush storiche proprio Aubrey.
È vero. È vero,
scusa, Aubrey,
è molto vero, ma anche Sydney Sweeney forse non era uscita su Patreon,
non era
ed,
uscita.
È molto vero, una crush malata e
è più
assolutamente ingestibile,
è più castellica,
ma...
sì, più castellica, però ovviamente la comprendo fino in fondo. Francesca Pampinella ci parla di una crush invece molto più sofisticata, ovvero Matteo Kassovitz in Le Bureau, un binge che ha alietato il mio lockdown, Milo Ventimiglia, e Come darti torto,
che era già stato citato.
Citata Masters of Sex, ma anche per Michael Sheen. Grande scelta questa.
Ma dai!
Figo in Masters of Sex, ma anche con 20 kg in più e la barbona in
Staged.
Mi veniva Connected.
Sì. Ma perché?
Ultimissima, Leggiadra, in realtà ci dice... Allora, si firma Leggiadra 72, ma ci scrivono, carissimi, scrivo dall'account di mia moglie, mi chiamo Giovanni, quindi Leggiadro, Giovanni Leggiadro,
bellissimo.
Ci dice Mrs. Maisel, sempre e per sempre, e ci sta tra l'altro Rachel Brosnan, l'avevo intervistata per la seconda stagione di American Prime Video, di Marvel Mrs. Maisel, ed è splendida dal vivo, splendida,
Immagino,
molto più che
immagino.
nel video, devo dire. Che già comunque,
Che
poi
già comunque.
Daenerys Targaryen e Debra Morgan di Dexter, è questa, quella cosa un po' malatina che ci piace sempre, che
Sì,
voi sottolineate e inserite sempre.
Una scelta particolare.
Comunque, dicevo, queste sono le crush, quindi i personaggi, ma soprattutto gli attori, gli interpreti che più avete amato. Facciamo il controcampo. Facciamo il controcampo, ovvero i personaggi e anche gli attori e attrici che più avete odiato. Io prima ho citato tra i personaggi quelli di Dea Fair, ho buttato lì perché io Dea Fair veramente non riuscivo ad andare avanti perché avrei preso a sberle tutti, li ho odiati dal primo all'ultimo, ho visto una stagione e poi basta, proprio li odiavo proprio disperatamente, mentre invece se devo dire un'attrice che veramente faccio fatica a vedere, proprio mi dà fastidio, è Kathryn Hahn. Da sempre, ma non da poco che ha avuto più successo, da sempre. Io me la ricordo lei quando ha fatto WandaVision, che è stata quella che le ha ridato un po' la botta. Quando ha fatto WandaVision, io l'ho vista e ho detto: ancora questa è tornata. Dai, ti giuro, è da anni che io non la sopporto e non so perché è che brava lei, ma non la sopporto.
Non lo so, io non credo di avere un... Non so se ce l'ho già pronto, questa poi me la studio per la settimana prossima.
Sì.
Io l'unico consiglio che do è... Vabbè dai ragazzi, Joffrey e cose così sono banali. Vanno
Sì, sì,
bene
sì, sì.
perché l'abbiamo odiati veramente, ma io voglio che mi stupite con... Soprattutto se trovate personaggi e cose che altri hanno amato e voi invece gli
Eh sì.
danno fastidio. Questa sarebbe la cosa bella. Quindi Joffrey e Skyler di Breaking Bad le
Non
diamo
valgono.
comunque.
Sì,
Le diamo, non
esatto.
valgono, le diamo per buone. E quindi stupiteci, stupiteci, stupiteci. Però
Esatto.
in tutto questo devo ancora fare le news.
Sì, certo.
Devo ancora fare le news.
Vai, vai.
Allora, facciamo un po' sveltini perché oggi abbiamo un po' meno tempo. Allora, come anticipato, abbiamo le date della terza stagione di The Witcher, che sarà l'ultima stagione con Henry Cavill. Saranno 8 episodi così distribuiti. Gli episodi dall'1 al 5 arriveranno il 29 giugno. Io compio gli anni il giorno prima, perfetto.
Ottimo.
E gli episodi 6, 7 e 8 arriveranno invece il 27 di luglio. Sempre parlando di date, eccetera, c'è la data della seconda stagione di Heartstopper, quella bella serie carina, commediolina, romantichina, tema gay che era molto piaciuta su Netflix, che arriverà il 3 agosto. E intanto hanno rinnovato per una ottava e ultima stagione Big Mouth, che è una delle comedy animate più di successo di Netflix, perché
Ok.
esiste quasi da quando esiste
Sì,
Netflix,
sì, sì, sì.
sostanzialmente. Quindi, ottava e ultima stagione.
Poi Liv Hewson, una delle interpreti di Yellow Jackets, non vuole candidarsi agli Emmy perché non crede di poter avere una categoria giusta in cui candidarsi, non sentendosi né uomo né donna, è un tema abbastanza dibattuto di questi tempi, tanto è palese che si andrà verso la monocategoria tenuta
Ma
qualche anno.
infatti io questa roba qui la segno perché al di là della polemicuccia specifica non si capisce, o forse non l'ho trovato io, cosa dove questa persona
Sì.
dove questa persona, perché nell'articolo che ho trovato in inglese è tutto con they, no?
Sì, sì,
è
sì.
Tutto con loro, che però da noi questa roba non è ancora o non, o
non, non sarà,
sarà
mai,
mai
mi viene a dire
dal
non
punto
sarà
di
mai.
vista linguistico specifico. Comunque, questa persona cosa vorrebbe? Cioè, vorresti la categoria non binaria o vorresti la categoria unica? Perché la categoria unica si pone un problema. La categoria unica pone il problema del... E quindi una sola persona premiata, dove prima c'erano due, o vuoi fare... due a pari merito.
Ma soprattutto,
e se fai due a pari merito, come le scegli? Se poi sono due uomini, che facciamo?
Ma soprattutto, poi il rischio è che finisci come l'X Factor di qualche anno fa, in cui eliminarono le categorie di genere e alla fine, dopo due puntate, erano solo uomini in gara. Per
erano
qualche
solo
motivo.
qualche oscuro
motivo. E quindi tutta la campagna di marketing su, ah sì, siamo inclusivi, abbattiamo
siamo
le barriere, è diventata la, il trionfo della
salsiccia.
Solo
peni. No, sì. Esatto. Quindi è un tema interessante dibattuto, e vediamo. Poi detto questo, Liv Hewson si pronuncia,
sì,
Hewson. Vabbè, ha naturalmente diritto di dire che non si piglia bene a finire nessuna delle due,
sì,
teorie.
Sì, per carità.
Ci mancherebbe altro, però dal punto di vista della struttura dei premi non è semplicissima, non è una matassa semplicissima
da districare. Con districare, secondo me, abbiamo messo via le polemiche sulla decade, perché districare è veramente una bella parola che inizia anche con la D come decade. Per cui sì. E poi
molto...
un verbo, quindi più potente. Va bene. Allora, nella seconda stagione di The Bear ci sarà anche Bob Odenkirk, ed è solo amore, ovviamente, perché è solo amore da sempre e per sempre per l'amico Bob, finché non si farà trovare con le mani nelle mutande di qualche...
No, ma perché? Ci tu darà. Ci pensi al fatto che Saul Goodman insieme al Lip di Shameless?
È fantastico.
Cioè, è comunque una roba che mi gusta, cioè un crossover bello importante nel,
sì,
nel
sì,
cervello.
Sì, sì. E Amy Sherman-Palladino è pronta per la sua prossima serie di Amazon, però questa news non l'ho letta per tempo, per cui me la dici
tu,
Castelli.
La leggo io, tu dici quella dopo. Appunto, Amy Sherman-Palladino, sappiamo che Marvelous Mrs. Maisel sta finendo, stiamo vedendo l'ultima stagione, e ha già pronta la prossima, hanno già ordinato due stagioni per un 16 episodi complessivi per il momento, di una serie che si chiamerà Etoile e che avrà a tema il balletto. Avrà tema il balletto, dove praticamente ci saranno Luke Kirby, che è quello che faceva Lenny Bruce in,
sì?
Marvelous Mrs. Maisel, e Gideon Glick, che sempre in Marvelous Mrs. Maisel vediamo come quel mago un po' strampalato,
sì?
Che è cliente di Susie, e insieme appunto lavorano in questa serie che parla di balletto. E sono in molti a dire che, visto che Amy Sherman-Palladino prima di Marvelous Mrs. Maisel e dopo Una mamma per amica, in mezzo aveva fatto Bunheads, che
sì,
era una serie carina a tema balletto, perché c'era la tizia che aveva la scuola di balletto per le ragazzine in provincia, e sono in molti a dire finalmente avrà i soldi per fare la roba gigantesca,
sì, sì, sì,
a tema balletto che vuole fare.
Su questo volevo dire, io sto recuperando la quarta stagione di Marvelous Mrs. Maisel, o la terza,
sì,
la quarta, non mi ricordo già più, comunque non l'ultima, la penultima,
sì,
ed è praticamente incredibile come riescano a far passare gli episodi senza che succeda nulla. Sono tipo al sesto, settimo episodio, non è ancora successo niente, ma sempre con quel garbo e quel savoir-faire.
Sì. Vabbè, però è in parte anche lo stile suo. Cioè,
sì.
Facciamo un chiacchiericcio fitto per un'ora senza smuovere nulla, ma dicendo un sacco di robe divertenti.
Esatto. Poi andiamo a
naturalmente
chiudere...
nella quinta stagione succedono un po' di più cose.
Immagino. Andiamo a chiudere veloce, così riusciamo a fare in tempo con questa bellissima sessione di Zoom, dicendo che torna Black Mirror su Netflix a giugno con una sesta stagione. Non si sa ancora granché, si sa soltanto che nel trailer compaiono Aaron Paul e Salma Hayek.
Sì, tanta roba. Quindi tu non volevi andare a parlare delle mail?
No, perché non c'è niente di clamoroso.
Che sono poche, ma abbiamo un minuto, e quindi comunque dirò che Elisa ci aveva chiesto, ma Bel Air che fine ha fatto? La seconda stagione doveva iniziare il 23 febbraio. Ma in realtà è iniziata, è quasi finita negli Stati Uniti, su internet si trova, ma non posso dire altro da questo punto di vista. Andrea ci dice, lo scivolone di Big Door Prize in classifica? Sì, perché gli episodi 4, 5, 6 sono estremamente inferiori a 1, 2, 3, quindi l'abbiamo abbassata. Davide chiede, Pluto TV c'è anche da noi, che senso ha? Sì, una domanda troppo complessa da risolvere in 30 secondi,
sì?
Non so chi la vede.
Ci torniamo su Pluto TV, dai.
Ci torniamo su Pluto TV, e Martina dice che di fatto non vede l'ora di vedere lo spin-off di Bridgerton. Brava Martina, ci fa piacere che ti esponi.
Facci sapere com'è, perché nessuno di noi lo farà. Grazie
bene.
Mille amici, ci sentiamo martedì o lunedì su Salta Intro Plus, venerdì prossimo su Salta Intro da queste parti. Buona giornata.
Ciao!
Ciao ciao!
Ciao!
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.